Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. E ogni settimana, da lunedì al venerdì, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Da pochi giorni si è ricordato il ventennale dell'attacco alle Twin Tower, quell'11 settembre del 2001. Il solito gioco si è scatenato in TV e su internet del dove eravamo. Io mi ricordo perfettamente il giorno che ha cambiato il mondo. Questa è la definizione retorica che viene applicata a quell'evento, ma insomma bisogna poi vedere. Si può essere anche d'accordo ovviamente su questa definizione, sul fatto che quel giorno abbia effettivamente cambiato il mondo nel senso che ne ha segnato le sorti almeno fino ad ora, quindi per i successivi 20 anni, ma d'altra parte bisogna però anche analizzare come, non accettarlo come un'idea passiva. E allora, per guidarci nel come quel 11 settembre di 20 anni fa ha cambiato il mondo, soprattutto attraverso le reazioni del paese colpito, ovvero gli Stati Uniti d'America, ecco che consiglio la lettura, e leggeremo oggi insieme un articolo di Lorenzo Declic su Jacobin Italia, www.jacobinitalia.it, l'innesco della guerra al terrore. Se c'è una cosa che gli statunitensi sanno fare benissimo è appiccicare etichette. Uno dei loro capolavori in questo senso fu chiamare guerra al terrore una caccia all'uomo di portata globale e l'invasione di più paesi. Si trattò della prima dichiarazione di guerra contro un'emozione, il terrore, appunto. E quando fai la guerra a un'emozione, il tuo nemico, ma anche il tuo amico, sono entità molto vaghe. Tecnicamente il tuo nemico non esiste. O meglio, è tutto e niente. Ne esistono al limite alcuni campioni. Ad esempio, membri di organizzazioni che hanno dichiarato guerra a te, sparsi in mezzo pianeta, o anche quelli che poi imparammo a chiamare non-state actors, che la fanno da padrone qui e là. Ma il bersaglio grosso è imbattibile, perché il terrore ha mille volti, crea di per sé asimmetrie e, come la storia insegna bene, può manifestarsi in forme sempre diverse. Se l'intero Occidente va in allarme perché un uomo urla per strada Allah Akbar, allora dichiarare guerra al terrore è dichiarare la propria impotenza sistemica, un fatto che in queste ultime settimane, con il ritiro statunitense dell'Afghanistan, è più evidente che mai. Nella migliore delle ipotesi, ovvero nell'eventualità che la cosa avesse una qualche ragion d'essere, il 12 settembre 2001 Bush fece una dichiarazione di guerra asimmetrica totale. Dichiarò guerra a un'entità in via di definizione, che finì per assumere diverse forme, in base alla temperatura del termometro. Una signora che indossa un hijab nella metropolitana o un gruppo di guerrieri afghani ideologicamente inquadrati, adeguatamente armati e finanziati. Una banda di criminali algerini dediti al traffico di sigarette, eroina o armi. O un delinquente comune della provincia francese che ieri si è fatto soldato dell'ISIS su internet dal carcere. Un'entità che si autodichiara nemica, ma anche un nemico che ha in testa e non sai bene come identificare. Molto facile, molto comodo. Il terrore è un'emozione e una guerra al terrore lo alimenta, diventa terrore a sua volta, specialmente se, forse per favorire l'industria bellica, hai fatto male i calcoli, come a suo tempo fecero, sotto l'egida del think tank neocon Project for the New American Century, i 25 firmatari del Rebuilding American Defenses. E la supremazia militare che, millanti, non ce l'hai davvero. Poiché la guerra è globale, il nemico è ovunque. Devi avere gli strumenti per combatterlo, ovunque, con ogni mezzo a tua disposizione. Dunque, in primo luogo, promulghi dispositivi legislativi liberticidi come il Patriot Act. Ve lo ricordate tutti, insomma, quella serie di leggi che promosse Bush e venne approvata dal Congresso, attraverso il quale, diciamo, per la ragion di Stato ai motivi di sicurezza, sostanzialmente vennero retrocesse alcune libertà fondamentali perché dei cittadini americani, come quello della privacy e il fatto, ad esempio, dell'inviolabilità della posta o delle telefonate, perché di fronte al bene comune che era la sicurezza dell'apparato statale, la sicurezza delle istituzioni, i diritti del singolo cittadino potevano venire meno. Poi, per fortuna, nel corso degli anni è stato smantellato, è stato, come dire, ridimensionato, però ecco, il Patriot Act è stata una legge che immediatamente, praticamente dopo l'11 settembre del 2001, è stata, come dire, approvata dal Congresso e ha influenzato in maniera, insomma, a mio giudizio, negativa la vita di milioni di americani. Continua Declic su Jacobin Italia, aprendo, quindi in primo luogo ci sono state la promulgazione del Patriot Act, aprendo la porta a quel retropensiero poi riproposto in ogni contesto e in ogni situazione definita crisi. Vedi la cosiddetta crisi dei profughi del 2015, in base alla quale si debba rinunciare a un po' di libertà per ottenere sicurezza. Questa è un mio commento personale, è un tratto che caratterizzerà e verrà inasprito in un certo senso nei 20 anni che sono seguiti, perché ai tragici fatti del 2001, il fatto di dover abdicare ad ogni tipo di diritto personale sacrificato all'altare della dea sicurezza è un mantra che verrà ripetuto nei 20 anni a seguire e verrà applicato nei vari campi della vita fino a diventare pervasivo nelle esistenze di ognuno di noi. Adesso a Roma, Bologna, Torino, Milano ci stanno le elezioni comunali. Tutti quanti gli schieramenti, da destra a sinistra, puntano sul rafforzamento delle telecamere in città, sul rafforzamento dei controlli, trovano giusto la misura introdotta dall'ex ministro dell'interno Marco Minniti, del DASPO, anche DASPO, chiamato DASPO urbano, quindi allontanare dai centri storici, dalle città, le persone che hanno dei comportamenti che non vengono ritenuti consoni con la serena vita che si svolge all'interno, in maniera teorica, insomma, dovrebbe svolgersi all'interno delle città stesse. Aumentare le forze di polizia, aumentare i controlli, le ronde, il concetto di presidiare militarmente il territorio come unica soluzione a una supposta mancanza di sicurezza. Ma in realtà poi nel corso degli anni, con, ad esempio, non so, in Italia con l'operazione Strade Sicure, abbiamo visto in realtà i militari aumentare la presenza di militari davanti alle metro, davanti ai cosiddetti obiettivi sensibili, fino a sbarrare parte di città, ad esempio qui a Roma, Via della Conciliazione, la famosa via che porta rettilineo, che porta al centro di Piazza San Pietro, ormai non è più percorribile da auto, è stata sbarrata davanti ovviamente ambasciate, quello potrebbe essere, insomma, anche più normale, ma anche davanti a semplici monumenti abbiamo controlli con il metal detector e camionette dei militari, tant'è vero che la presenza dei militari, ripeto, anche sui mezzi pubblici, sui mezzi di trasporto, è diventata familiare a ognuno di noi. Insomma, passa il principio della sicurezza a tutti i costi, è proprio questo questa però la chiave di volta, la chiave di lettura che dobbiamo in un certo senso calcolare a tutti i costi, ma alla fine sono dei costi che paghiamo solamente noi, e la moneta è molto pesante, perché la moneta è fatta, è costituita, la lega della moneta è la libertà personale di ogni cittadino. Ma continuiamo nella lettura dell'articolo di Declic su Jacobi in Italia. Allora, dunque, in primo luogo promulghi dispositivi legislativi liberticidi come il Patriot Act, aprendo la porta a quel retropensiero, poi riproposto in ogni contesto, in ogni situazione definita crisi, vedi la cosiddetta crisi dei profughi del 2015, in base alla quale si debba rinunciare a un po' di libertà per ottenere sicurezza. Un retropensiero in cui il nostro signore delle spie, così il New York Times definì Marco Minniti, diede una lettura tutto sommato naif quando nel 2018 intitolò «Sicurezza è libertà». Attenzione, no, sicurezza e libertà con la E di congiunzione, ma la E di terza persona, verbo, sicurezza è libertà. Il libro di Marco Minniti su terrorismo e immigrazione. In seconda istanza, poi, giocando sulle falle del diritto internazionale e sulla pressione che riesce a esercitare su governi o paesi che non sono in grado di reagire, usi tutta l'intelligence e la tecnologia militare di cui disponi per andare a prendere, prima fase, Guantanamo, una prigione che non riuscirai più a chiudere, e tra l'altro Guantanamo ne fece uno dei punti di forza Obama della sua campagna elettorale, la chiusura di Guantanamo, e nonostante sia contenuta nel programma elettorale, non, su questo ha ragione Declic, non è riuscito, nonostante sia stato anche poi riconfermato, quindi un totale di 8 anni di governo, Obama non è riuscito a chiudere Guantanamo. O direttamente assassinare, seconda fase, la guerra dei droni che produrrà enormi danni collaterali, ovvero una carneficina di innocenti, chi vuoi e quando vuoi. Il risultato è che per trovare i terroristi terrorizzi intere generazioni di afghani, di iracheni, bombardandoli nelle case e torturandoli nelle prigioni. Bagram, Guantanamo, Abu Ghraib, Camp Bucca, le più famose. La dinamica, ben presto, diviene quella della profezia che si autoavvera. Cerchi il nemico in modo così cieco, violento, infame, che alla fine lo fabbrichi. Il numero di organizzazioni ed affiliate ad Al-Qaeda e succedanei esploderà infatti dopo il 2001. Non solo esibendo prove false all'ONU, vi ricordate Rumsfeld, se non vado errato, che si presentò all'ONU con la boccetta, insomma la finta prova del fatto che l'Iraq producesse armi di distruzione di massa, no? Colin Powell quando doveva l'America, negli Stati Uniti nel 2003, invadere a tutti i costi l'Iraq, e mandò all'ONU Colin Powell con quella famosa boccetta, insomma, dove dentro doveva esserci appunto l'antrace, ma in realtà non c'era un bel nulla, o meglio, magari c'era pure l'antrace in quella piccola provetta, ma assolutamente venne fuori, anche per ammissione degli stessi attori coinvolti, lo stesso Powell, non vi era assolutamente nessuna prova che vi era un legame tra l'antrace che in quel momento forse stava tenendo tra le mani Powell e la supposta produzione di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, ma insomma comunque questa finta disposizione di prove da parte dell'allora segretario di Stato Colin Powell, seguito dal suo discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sfociò un po', mi pare un mese dopo, poco più che un mese dopo, il discorso venne tenuto a inizio febbraio, insomma a marzo, credo, se non ricordo male, gli Stati Uniti invasero l'Iraq in maniera assolutamente pretestuosa, falcidiando una generazione, andando a scombinare totalmente un quadrante, quello medio orientale, tra l'Iraq e la Siria e insomma l'Iran, che è questo storico nemico degli Stati Uniti, e producendo di fatto il fenomeno ISIS come lunga conseguenza di quella invasione scellerata. Continua Declig su Jacob in Italia. Si tratta all'osso del famoso scontro di civiltà teorizzato anni prima dal politologo Samuel Huntington e applicato pregiudizialmente per fini politici e probabilmente, tornando ai Necon, a scopo di lucro. Con chi facciamo la guerra ora che l'Unione Sovietica non c'è più? Lo scontro di civiltà porta con sé in Occidente il suo lato islamofobo, che non significa libertà di criticare l'Islam, bensì dare fuoco alle moschee, aggredire persone che sembrano musulmane, uccidere decine di giovani socialisti norvegesi riunitisi sull'isola di Utøya con un fucile d'assalto per scongiurare la nascita di Eurabia, ovvero il fantasma ideato dalla polemista Bateyor e poi divulgato a uso e consumo di destrorsi e moderati di ogni paese dalla giornalista Oriana Fallaci. Se noi, come dicono Bin Laden e i suoi epigoni di seconda e terza generazione, siamo i crociati, allora loro, cioè i musulmani, o usando un termine ambiguo ormai in uso, gli islamici, vanno perlomeno cacciati via dalle nostre terre. La guerra al terrore, oltre a essere una carneficina, si rivela una vera e propria fabbrica dell'islamofobia, che oltre a produrre odio e violenza, fa da apripista all'era della post-verità. Le opinioni pubbliche familiarizzano con l'idea che una guerra al terrore si possa davvero fare e grazie a dosi giornaliere di propaganda e fake news seguite dal mantra «sei con noi o contro di noi» perdono a tal punto la misura della realtà che 10 anni dopo rivolte e rivoluzioni nel Mediterraneo e oltre assomiglieranno a complotti. La disconnessione è così chiara che qualcuno potrà descrivere i feroci dittatori come i nostri migliori amici, come baluardi della pace e della sicurezza. Eccolo qui ben confezionato l'inghippo teorico propagandistico con i suoi succedani operativi e retorici: esportazione della democrazia, state building, peacekeeping, counterterrorism, counterinsurgency e tante altre etichette da applicare su operazioni più o meno sporche, come fossero pezze microscopiche da mettere su voragini enormi. Materie su cui un esercito di pundit si riverserà a corpo morto, costruendo un'altra industria ancora, quella dei pensatoi, che hanno il compito di produrre montagne di intelligence, spesso piena di stupidità e nella quale trovare tutto il controllo di tutto, a uso e consumo dei committenti o di lettori educati alla geopolitica, disciplina che conosce un vero e proprio boom. La guerra al terrore ha ricodificato l'idea di guerra, installando, in assenza di una comunità internazionale che possa definirsi tale, il paradigma della violazione sistematica delle regole della guerra convenzionale e del diritto internazionale, rendendo le violazioni una costante, un evento ordinario e agendo spesso in contesti in cui formalmente una guerra non c'è, non è mai stata dichiarata. Alcuni esempi fra tanti, senza nessun controllo e con rari scandali che hanno portato a punire qualche capro espiatorio, le prigioni per terroristi, sparse in tutto il mondo, rimangono luoghi di umiliazione e tortura. È risibile il controllo sui droni quando questi vanno a uccidere i terroristi in giro per il mondo. E di fronte all'uccisione di decine o centinaia di civili in un paese non formalmente belligerante, ci dovrebbe bastare l'informazione in base alla quale quelli erano scudi umani, cioè amici dei terroristi, non importa se bambini. Non sappiamo oggi quali siano i danni collaterali provocati alla Mosul liberata dall'ISIS. È come se in quella città abitassero soltanto terroristi. Non state actors o proxies vengono pagati ed equipaggiati per combattere, poiché l'opinione pubblica non accetta più morti americani. Intanto diversi microeserciti di mercenari controllano installazioni strategiche per conto di qualche governo o di qualche privato, talvolta sparano su civili ostili. E conclude poi, insomma, continua ancora facendo altri esempi molto interessanti, conclude l'articolo di Declic: dopo 20 anni la guerra al terrore è ovunque e sono sempre di meno le persone che non la sperimentano sulla propria pelle. Da questa parte del muro la si vede ma non la si sente, se non in rarissime occasioni. Insomma, è un è un articolo, quello su Jacobin Italia, tanto lo trovate su Press Corner nel sito cittaperta.it, ve lo linko a breve. Insomma, che secondo me, a mio giudizio, merita di essere letto. Finisce qui questa edizione di Press Corner. L'appuntamento è domani, sempre alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca. Mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.